know about the dirty side. E torniamo in voce su Radio Onda Rossa per la prima corrispondenza che vi annunciavamo. Diamo il buongiorno a Gabriel Serussi, redattore di oltreoceano.eu. Ciao.
Ciao a tutti e tutte.
Allora, ti alziamo un po' il volume che ti sentiamo basso e insieme a te volevamo parlare un po' di questo nuovo progetto editoriale che è un magazine digitale di approfondimento dedicato alla cultura della comunità afroamericana. Per ora avete pubblicato due lavori, uno dal titolo Gang Signs, uno dal titolo Soul Food, che andremo poi a sviscerare meglio più avanti durante questa corrispondenza, ma vorrei intanto chiederti di raccontarci che cos'è, oltre insomma il titolo che ho letto, questo magazine, qual è un po' lo spirito che lo anima, come ci lavorate e qual è un po' l'obiettivo.
Certamente, allora, questo magazine nasce in realtà da un'esigenza, soprattutto, cioè dall'esigenza di persone che comunque lavorano nel mondo della comunicazione di trovare degli spazi in cui, appunto, come un po' raccontavi te, fare un lavoro più di approfondimento. Su cosa? Su quelle che poi in realtà sono sostanzialmente argomenti di interesse nostro, ma che crediamo non solo nostro, in questo caso appunto la cultura sostanzialmente della comunità afroamericana. Lo vogliamo fare appunto dedicandoci a contenuti lunghi e cercando però di farlo in un'ottica abbastanza divulgativa. Quindi nasce sostanzialmente da questo, anche dal punto di vista, diciamo, della cura estetica, grafica di quello che è questo progetto. L'esigenza è stata anche in questo caso la stessa, quello di persone che magari lavorano nel mondo della comunicazione, di avere degli spazi dove esprimersi. E in più, oltre a questa esigenza, diciamo, più personale, nasce da una volontà, cioè dal fatto che ci sembra che ormai anche in Italia, per fortuna, il rap e tutto quello che lo circonda siano diventati, insomma, di dominio pubblico, ma che questa cosa provochi tutta una serie di storture dal punto di vista della comprensione proprio di quello che questo genere è. E quindi umilmente vogliamo cercare di produrre dei contenuti e degli approfondimenti che possano un po' colmare queste lacune che pensiamo che ci siano in Italia.
Eh sì, infatti un progetto che a me personalmente, insomma, appena l'ho visto mi ha creato molto interesse. Io personalmente, insomma, sono appassionato di musica rap da quando sto alle scuole medie e sicuramente negli ultimi anni in Italia si è vista una diffusione di massa. È diventata una musica che ha scalato le classifiche anche scalzando il pop italiano, sicuramente per fortuna, ma dal mio punto di vista, ma ovviamente mentre l'ha fatto all'interno di un paese dove la storia della cultura della comunità afroamericana è totalmente assente, diciamo, no? Quindi è molto importante cercare di costruire degli strumenti per chi ha voglia di approfondire e di scoprire qualcosa in più. E passerei subito a raccontare e approfondire un po' quali sono stati questi lavori da cui siete partiti, che avete già pubblicato sul magazine. E l'ultimo, partiamo magari dall'ultimo e poi approfondiamo magari meglio il primo, che è un lavoro anche più corposo. L'ultimo è questo sul soul food, e magari se ci spieghi un po' tu che cos'è.
Allora, il soul food è sostanzialmente il cibo tipico della comunità afroamericana, ha una storia molto interessante. In realtà anche in questo caso, no, diciamo, nelle prime due ricerche che abbiamo proposto, la prima sicuramente più d'approfondimento, più lunga anche dal punto di vista dei tempi, la seconda, insomma, un po' più smart, però dal punto di vista nostro era anche il cercare di centrare due argomenti che sono interessanti, diciamo, a livello di dibattito, non dico di dibattito pubblico, però insomma di interesse comune, no? Cioè questa passione per il food che diciamo tempesta i social, il nostro i feed di Instagram di tutte le persone in generale, questa passione per il mondo del cibo spesso anche qua arriva senza un minimo, diciamo, di conoscenza anche di tutto quello che circonda il mondo dell'alimentazione. Da questo punto di vista abbiamo scelto di parlare del soul food, e che appunto è una cucina che ha una tradizione molto interessante, perché nasce un po' come tutte le cucine da una serie di tradizioni che poi vengono accorpate e viene fatto in un periodo particolare della storia americana, perché succede negli anni 60 sostanzialmente, nel momento in cui diciamo con lo sviluppo del movimento del Black Power la comunità si riappropria di tutta una serie di ricette che già esistevano ma che erano denominate come cibo del sud piuttosto che con altri nomi, diventano soul food ed è un modo anche di dare un significato e di appunto riappropriarsi di una serie di diciamo di elementi della cultura afroamericana che fino a quel momento erano stati diciamo repressi, oppressi e non avevano potuto diciamo diventare un carattere culturale. Il soul food diventa questa cosa qua e lo è tuttora in qualche modo, con tante criticità dal punto di vista anche diciamo scientifico rispetto ai danni alla salute che può provare gli Stati Uniti e soprattutto la comunità afroamericana, gravi problemi di obesità, quindi c'è anche tutto un dibattito interessante rispetto a questo. Però insomma è un elemento culturale importante di cui spesso si parla poco, o meglio si vedono i video su Instagram di mac and cheese piuttosto che di altri alimenti senza poi in realtà andare un pochino oltre, ecco. E quindi un po' rispettiamo il nostro approccio anche al cercare di variare a livello di argomenti e tematiche.
Sì, questo mac and cheese che citi tu poi alla fine è quello che quando ci capitano questi video ormai sui social, su YouTube di cibo americano appunto oltreoceano ci fa un po' più storcere il naso, no? Perché c'è di mezzo la pasta e questa valanga di formaggio, però appunto poi c'è una storia e per chi vuole approfondirla nell'articolo che avete appena pubblicato c'è anche un po' delle ipotesi di origini di questo piatto e di come è arrivato a quelle latitudini. E l'articolo è anche corredato da immagini che insomma, come dicevi tu, c'è una cura particolare anche per l'aspetto visivo nell'approfondimento dei contenuti, e c'è ad esempio una delle locandine delle Black Panthers rispetto appunto a un free barbecue e un free food. Ci ricordiamo insomma il free food program delle Black Panthers, che poi sono anche state iniziative in qualche modo alla lontana, mi permetto di dire, in qualche modo recuperate anche durante la pandemia qua in Italia con le distribuzioni alimentari, e che sono diventate diciamo una pratica diffusa per tanti collettivi in tanti quartieri. E invece volevo approfondire meglio il primo lavoro che avete fatto, e come dicevi tu è un lavoro più corposo, è una pubblicazione importante che avete fatto su una tematica molto interessante che è quella delle gang in Italia. Parto da questo parallelo, comunque si sente parlare di, si utilizza questa parola e le utilizzano spesso le cronache cittadine come la cronaca di Roma, dei giornali, queste baby gang, però insomma negli Stati Uniti la questione delle gang anche legate a anche nel rap, molto presenti nel rap, pensiamo appunto al gangsta rap che è probabilmente il sottogenere del rap più di successo, che poi ha anche influenzato tanto quello che è il rap o la trap che ora in Italia negli ultimi anni ha spopolato fra i giovani. È un fenomeno che ha delle ben precise motivazioni e origini, e quindi insomma non possiamo sicuramente sviscerare tutti i contenuti che sono nel lavoro che avete fatto, infatti l'invito ad andarsela a leggere, però se ti va un pochino di delineare qualche tratto e di dirci anche il motivo per cui avete scelto di partire da questo argomento.
Assolutamente, no, per lo stesso motivo. Anche se diciamo in ambiti diversi, per quello che ti raccontavo del soul food, no? In Italia negli ultimi anni nel mondo del rap, soprattutto molto giovanile, molto giovane, si è abusato del termine gang, all'inizio ironicamente, poi meno diciamo purtroppo, e quindi ci interessiamo un pochino anche qua a cercare di fare un lavoro di approfondimento senza essere diciamo come si può dire, senza voler insegnare niente a nessuno, però cercare di mettere a disposizione degli strumenti è una ricerca che possa essere interessante per tutti. E anche qua diciamo il fulcro del discorso è stato quello di andare a rintracciare delle origini rispetto al fenomeno delle gang, che è un fenomeno molto sfaccettato, e poi andarne a ricostruire sicuramente da una parte la storia e dalla parte le implicazioni sulla cultura popolare, ecco. E sicuramente il rap è la diciamo più forte, non è l'unica, perché anche nel mondo diciamo della moda piuttosto che del linguaggio, dello slang, è diventato qualcosa che è uscito fuori dai propri confini, però sicuramente il gangster rap, come dicevi te, è stato il motore, diciamo, della diffusione di tutto l'immaginario che ruota attorno alle gang in tutto il mondo. E dal nostro punto di vista, diciamo che ci interessava quindi un po' di percorrere la storia e un pochino appunto analizzare questi aspetti più controversi. Entrando nello specifico, penso che un aspetto molto interessante sia in qualche modo il ruolo che svolgono le gang dentro la storia della comunità afroamericana e in generale nella storia degli Stati Uniti, no? Una cosa che abbiamo scoperto noi stessi, perché appunto non è che cioè, è stata una ricerca, io sono stato studiare all'università, Stefano Ricaldone, che voglio nominare, che è l'altro ragazzo che collabora, diciamo, in maniera fissa al magazine, è, diciamo, invece un sociologo, e abbiamo invece, poi c'è il ragazzo Nick Paranoia, che voglio anche nominare lui, che si occupa dell'aspetto grafico. E diciamo, sia io che Stefano ovviamente siamo appassionati, ma abbiamo dovuto studiare per realizzare questa cosa, e quindi anche da questo punto di vista è stato interessante scoprire tante cose nuove, tra cui forse la cosa più interessante è in qualche modo quello che le gang hanno rappresentato nella primissima fase di immigrazione negli Stati Uniti, nelle grandi metropoli del nord, mi riferisco soprattutto a Chicago, New York, a Boston, in cui per le varie comunità queste hanno in qualche modo rappresentato una forma di presa di anche di potere all'interno della città. L'hanno fatto non soltanto per la comunità afroamericana, ma l'hanno fatto anche nella comunità irlandese e nella comunità italiana. Poi, diciamo, nella comunità italiana questa cosa ha preso altri connotati, diciamo più di criminalità organizzata. Nella comunità irlandese è stata in parte diciamo anche integrata all'interno delle dinamiche di potere istituzionali, no? E invece nella comunità afroamericana in qualche modo è rimasta questa, diciamo, una minor organizzazione dal punto di vista criminale, ma fino a un certo periodo anche un'organizzazione della comunità in senso stretto e non in senso, diciamo, prettamente criminale. Poi questa cosa cambia nel corso della storia, cambia sostanzialmente con la fine del movimento del Black Power e con l'impoverimento ulteriore della comunità afroamericana negli anni 70, sostanzialmente, quando queste comunità perdono anche l'ormai poco, diciamo, rimasto valore politico per diventare quello che poi saranno dal punto di vista pop, quindi soltanto delle organizzazioni criminali, spesso diciamo disorganizzate, a differenza di quello che arriva in Italia, non disorganizzate nel senso che non sono in grado di organizzarsi, ma che non hanno quella struttura familiare e di relazioni come ci sono da noi nella criminalità organizzata. E quindi sono un fenomeno super interessante, e dentro questo fenomeno ovviamente nella stessa fase c'è la crescita dell'hip hop come cultura, che nasce per emanciparsi da questo, diciamo, dalle condizioni di sfruttamento che si vivevano nei ghetti metropolitani negli anni 70. Però poi appunto in qualche modo anche il rap diventa parte del racconto, in parte giornalistico in prima persona, come fanno i primi gangster rapper, penso agli NWA, e poi in qualche modo diventa un fenomeno più grande di se stesso il gangster rap, diciamo, quando negli anni a fine degli anni 80 avviene una vera e propria esplosione di successo del gangster rap anche nella classe media bianca, che in qualche modo si appassiona a guardare dallo spioncino quello che succede nei ghetti metropolitani, e quindi poi tutto quello che è accaduto negli Stati Uniti e in giro per il mondo nell'ultimo trentennio con il successo di questo genere. Penso di essere un po' lungo, però che
no, figurati. Per chi non l'ha visto, comunque il lavoro sulle gang, questo si titola Gang Sign, che poi sono appunto i segni, se non sbaglio, con le mani, no? che fanno le gang poi per riconoscersi, per comunicare e per identificarsi. È un lavoro molto molto corposo, quindi insomma non hai reso solo una parte.
Ho cercato di compattare un pochino il tutto.
Sì, tra l'altro io su questo volevo provare a fare un collegamento con quello che succede in Italia, perché appunto come dicevi anche tu, in Italia prima un po' solo a livello di comunicazione, di appropriazione un po' dei termini, è stata presa questa parola della gang anche da gruppi di ragazzi che rappavano, che non avevano nessun tipo in realtà neanche di conoscenza approfondita, né di collegamento né di non so come dire, di somiglianza ai tratti che hanno le gang
o alle, culturale,
esatto, esatto, alle persone che attraversano questi quartieri e questi gruppi in America. Poi negli ultimi forse 2 anni invece, a partire dalle, secondo me, maggiormente dalle città del nord Italia e quindi dai ragazzi di seconda, di terza generazione che poi vivono nelle case popolari, nei quartieri popolari delle città del nord, c'è stato invece un tentativo di emulazione anche un pochino più diretta di quello che sono anche i comportamenti delle gang, anche la violenza non dico l'organizzazione, però i comportamenti criminali e illegali. E in particolare mi viene in mente un rapper che non perché lo accusi di questi comportamenti, insomma, quello lo fanno i tribunali nel caso, insomma, ha preso anche il nome perché si chiama Baby Gang, no? E è un rapper che ha fatto parlare parecchio di sé, sia perché ha una storia secondo me molto interessante, anche che interessa sicuramente a questa radio, a Radio Onda Rossa, che parla spesso di carcere, perché è un ragazzo di seconda generazione che ha attraversato il carcere minorile, che ha iniziato a fare musica in quegli ambienti là, che ha spaccato con la sua musica e che però ha incontrato in Italia insieme ad altri rapper, ad altri gruppi dove non sono tutti cantanti di pelle bianca, diciamo, ha incontrato un grosso blocco a potersi ad esempio esibire dal vivo. Ci sono questi rapper che sono stati accusati di istigare all'odio verso le forze dell'ordine, insomma è uscito fuori tutto il razzismo e tutta l'ignoranza poi che c'è in Italia di fronte a questa cultura. Non che negli Stati Uniti non sia mai stata criminalizzata la musica rap, gli esponenti dei gruppi rap, e c'è anche, e qua chiudo perché mi sto dilungando pure io, c'è anche sicuramente un rapporto ambivalente tra la notorietà del gangsta rap e quanto in maniera morbosa poi appunto i bianchi o gli stessi mezzi di informazione l'hanno fatta raccontata come appunto uno stesso comportamento criminale, la musica in sé, diciamo.
Assolutamente, penso che in Italia la storia di Baby Gang è veramente un po', si rivede quello che si è visto negli Stati Uniti negli anni, diciamo, direi tra l'86 e il 90 più o meno, poi è stato sdoganato il gangster rap, si è visto in Francia attorno al, diciamo, al 2005-2006, quando c'è stato poi il successo di Bubba e di tutta un'ondata di rap francese che pure, diciamo, faceva riferimento a un mondo più gangsta rispetto alla tradizione del rap locale, un po' come è successo in Italia. E mi sembra un po' sempre un po' una dinamica simile. Mi sembra che quando in qualche modo in Italia si è trovato l'humus sociale che veramente appartiene al rap sostanzialmente, questo ha iniziato ad avere successo, dicevi te, lo dicevamo prima, insomma, l'ultimo, diciamo, quinquennio di rap è stato, diciamo, il momento più alto, non so se dal punto di vista della produzione artistica, questo non sta a me dirlo, però dal punto di vista della diciamo del successo popolare, ma anche del successo popolare nel senso nei quartieri popolari per la prima volta forse in maniera così ampia in questo paese, questo ha comportato che in qualche modo determinate dinamiche avvenissero anche qua, e la reazione è stata la stessa, diciamo, degli Stati Uniti tra la fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 e poi del rap francese di cui parlavo prima, in cui da una parte c'è un mondo discografico che spinge per lucrarci sostanzialmente, e dall'altra c'è un mondo conservatore, come vogliamo definire, razzista sicuramente, che è spaventato e che reagisce in questa maniera. Lo fece Sarkozy ai tempi in Francia, lo fece ancora prima tutto il movimento cattolico e conservatore negli Stati Uniti negli anni 80 e 90, e ora tocca ai nostri conservatori locali reagire nella stessa maniera, purtroppo mettendo in difficoltà artisti che invece rappresentano, secondo me, fanno un lavoro di racconto della società inestimabile, lo fanno all'interno del contesto dell'hip hop, emancipandosi e raccontando con un linguaggio vero quello che gli accade nella vita. E insomma, negli Stati Uniti penso che per esempio da questo punto di vista si sia arrivati a uno step successivo. In questo momento è interessante il parallelismo con gli Stati Uniti, perché mentre in Italia diciamo si impedisce a Baby Gang di suonare e vengono diciamo dinamiche simili, o anche la stessa P38, no, che è invece un gruppo di rap politico, se così vogliamo definire, diciamo viene censurata e arriva la polizia a casa e tutto il resto. Negli Stati Uniti in questa fase c'è un dibattito nel Parlamento americano per l'approvazione del Rap Act, che adesso la sigla mi sfugge, però rap sta sia per la musica che per una sigla, che appunto vuole restringere la possibilità di utilizzare in sede di tribunale i brani degli artisti. Questo è avvenuto nella storia americana più volte, avviene tuttora con uno dei rapper più importanti della storia recente del rap americano e della trap, che è Young Thug. E questo insomma ci fa anche guardare con una prospettiva diversa a quello che sta accadendo in Italia.
Sì, credo che la cosa più importante che hai detto, più interessante, è poi un rapper come Baby Gang e altri, cito anche Naima Ezza e altri di insomma dei quartieri popolari del nord Italia, hanno una capacità di raccontare una realtà come quella appunto delle periferie che poche hanno in questo momento in Italia. C'è ad esempio l'intervista su Noisy di Baby Gang, che parla del suo percorso in casa famiglia, nel carcere minorile. C'è insomma un racconto veramente importante di quelle che sono delle realtà che non emergono mai, e se emergono sui giornali sono solo in maniera insomma poco approfondita, se non per dire mostrificante di queste giovani che insomma magari fanno anche musica o semplicemente si trovano a fare atti illegali nella propria vita. Comunque vabbè, potremmo
aggiungo soltanto che qua su Milano mi interessa ricordarlo, perché insomma ho avuto il piacere di conoscerla come realtà, però è molto interessante perché cioè, penso proprio il discorso diciamo che fa spesso, si fa spesso anche da voi in radio su la realtà vera del carcere in Italia. Mi è capitato di passare alla comunità Kairos, che è una comunità che si trova a Vimodrone fuori Milano, che ospita dei ragazzi del Beccaria, che è diciamo il carcere minorile della città. E è molto interessante che questa comunità offre a questi ragazzi molte opportunità, soprattutto dal punto di vista artistico. E non è un caso che da questa comunità siano usciti molti di questi artisti, che non è che sono usciti soltanto dai carceri minori, ma sono usciti proprio dalla stessa comunità, casualmente quella che gli offre delle opportunità, soprattutto nell'ambito artistico, perché insomma è gestita in maniera abbastanza illuminata e gli viene data diciamo l'opportunità degli artisti, per esempio, di andare in studio a registrare. E moltissimi ragazzi, Simbalaru, Baby Gang, Saki e altri, sono usciti da questa realtà, e quindi è anche un po' la dimostrazione di come diciamo da questo punto di vista soprattutto ancora di più del carcere ordinario, il carcere minorile, quando diventa non voglio entrare in argomenti che non sono i miei, però insomma quando vengono date delle opportunità e viene data l'opportunità di svilupparsi dal punto di vista umano e di relazioni, i risultati si vedono su questi ragazzi.
Certo, e poi il problema è che la società fuori non è pronta, certo, in nessuna forma a dargli spazio, perché poi appunto è evidente come diverse vicende anche di questi ultimi mesi la funzione rieducativa del carcere, se non esiste, quando esiste comunque coinvolge dei soggetti che forse questa società vuole principalmente chiudere nelle carceri e nascondere e non includere. Certo. Comunque, guarda, è stata una chiacchierata super interessante dal mio punto di vista, e insomma teniamoci in contatto oltre dal punto di vista umano, che già lo facciamo, però dal punto di vista anche di ridarti spazio da questi microfoni, anche magari per commentare vicende che il vostro punto di vista può in realtà afferrare e delineare meglio di alcuni punti di vista più classici, secondo me, su alle periferie, sui giovani.
Grazie, ti ringrazio molto per questi complimenti. Io spero sicuramente di tornare a parlare da questi microfoni il prima possibile.
E leggetevi oltreoceano.eu, che spacca. Dai,
grazie,
a presto.
La promozione, mi manca sempre quella parte là. Ciao.
Ciao, 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 ciao. Questa era una corrispondenza con un redattore di oltreoceano.eu, un magazine online che approfondisce la cultura della comunità afroamericana. A breve sul nostro sito internet www.ondarossa.info vi caricheremo questa corrispondenza.
We ain't never ever gonna make it without each other. Seeking you'll find, but we gon' stay lost until 1 million niggas and